DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
Stavo pensando, Marco, ma sai che, che il Napoli è la squadra che ha più punti nei top 5 campionati europei?
Davvero? Bravo, Borg.
Puma.
Sì?
Ma sai che Kvara...
Sì, Kvara ha fatto cos'è? Doppia cifra di gol e assist. Sì, 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 lo so.
Ma allora sai che vado a giocare la Kings League.
Ok, Borca. Sì,
ciao, Borca.
Ciao.
La puntata numero 23 di Croquetas.
Un saluto a tutti.
Ci siamo.
Caro Matteo Parmigiano, caro Borca Valero.
Caro Marco Russo.
Oggi il primo dei nostri ospiti, Matteo Troiani. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, grazie di questo spettacolo.
Applausi anche per te, ovviamente, caro Matteo, perché Matteo è, ho detto Matteo 100 volte oggi tra te e lui, è un Data Insight Editor di DAZN. Cioè,
avete presente? In italiano?
Lavora per i servizi segreti.
Esatto. La CIA ci ha mandato Matteo Troia. No, le statistiche. Cioè tutte le statistiche che noi leggiamo, sì, riportiamo in onda nelle nostre prepartite, nelle nostre postpartite, che leggete anche in grafica, in tutti i nostri approfondimenti, arrivano anche dalla testa, dal database di questo signore qua. È vero?
È vero.
È vero. Dici sì?
Siamo gli 007.
Bello. E quindi la domanda che oggi ci facciamo, che vi lasciamo là, cioè, il Napoli in questo momento è la squadra migliore d'Europa?
Sì? No? Perché?
Sì. No, noi vi buttiamo dentro degli elementi. Tra poco con Antonio Gagliardi lo facciamo dal punto di vista tattico, di un tattico, di un allenatore specializzato in analisi tattica. Con Matteo Troiani lo facciamo attraverso i numeri, attraverso le statistiche.
Occhio a quello che dici, tra l'altro.
Perché
ti controlla il dottor Giacomo Zanetello.
Ah, che è il re della, il re dei Data Insight Editor.
Esatto.
Data Insight.
È il James Bond.
Esatto, e lui è il grande capo. Un saluto a Zanna.
Assolutamente.
Tu hai portato numeri, statistiche, cose a raffica sul Napoli.
Luciano Spalletti sta vivendo la sua miglior stagione di sempre con una squadra di Serie A in campionato. In un campionato dove il Napoli sta vivendo la sua miglior stagione di sempre, con record di vittorie, record di gol segnati, record di gol subiti. E anche lo stesso Spalletti ha una media di 2,1 gol a partita con il Napoli, che è la media più alta in campionato tra le squadre che ha allenato. Ha una media di 2,31 punti a partita, vuol dire quasi 2 punti e mezzo a partita.
Questo solo in questa stagione o anche a partire dalla scorsa?
Contando tutta la sua esperienza a Napoli.
Okay.
Quindi dall'inizio della passata stagione l'esperienza con il Napoli è la migliore per Spalletti nel campionato di Serie A. Ha fatto un record dietro l'altro, 11 vittorie di fila in questa stagione tra settembre e novembre. È il secondo allenatore della storia del Napoli a riuscirci dopo Sarri. Due volte, tra l'altro, è riuscito a fare più di 10 vittorie di fila con due squadre diverse. La prima volta ci è riuscito con la Roma. E è il secondo allenatore della storia della Serie A nell'era dei tre punti di vittoria a riuscire a raggiungere questo traguardo dopo Conte, che ce l'ha fatta con la Juventus e con l'Inter. Borca, mi dirai se ho ragione, ma l'impressione è che quando ci sono dei titolarissimi, spesso il rischio è che chi parte dalla panchina si senta un po' sottovalutato, si senta messo da parte.
Giusto.
E da quando è arrivato, sempre dall'inizio della passata stagione, Spalletti, il Napoli è la seconda squadra per... che ha cambiato meno formazione in Serie A. Eppure chi entra dalla panchina è sempre valorizzato, tanto che assieme all'Atletico Madrid ha il record di gol segnati dalla panchina nei top 5 campionati.
Ma quante ne sa questo ragazzo?
Bella.
Avete capito perché l'abbiamo chiamato? Per questo. Però questo dato
fa la differenza alla fine. Cioè, se tu riesci, dentro di che sei forte, giochi bene, a coinvolgere anche quelli che sono in panchina, a farli sentire importanti, che quando stiano in campo diano numeri positivi, mi sembra ovviamente che la squadra vada alla grande.
Poi c'è il dodicesimo più forte del mondo, lo possiamo dire?
Elmas
è il più forte del mondo. Tra l'altro molto bello Cultura Elmas, molto bello. Sulla nostra app andate a vederlo, lui è veramente un grande.
Molto bello. Un dato su Elmas?
No, cioè, un altro, non ho un dato su Elmas pronto al momento, ma ho un dato su Simeone, che è un altro dei grandi protagonisti, certo, certo, dalla panchina del Napoli. È un dato simpatico questo. La famiglia Simeone, con i 70 gol del Ciolito quest'anno, ha raggiunto i 100 gol in Serie A. 70 Giovanni, certo, e 30 Diego.
Bello, questa, bello.
Nei record del Napoli si inseriscono anche queste chicche simpatiche, sai, la cabala, quelle cose che tutte vanno nella stessa
quanto
direzione.
Quanto è importante una chicca simpatica ogni tanto per un data editor?
Bellissimo,
è fondamentale.
Dire, è molto,
ti
molto
svolta le giornate quando cerchi dati. Quanti computer hai davanti quando cerchi dati? 30 computer? È una sala? Ah, no, è un computer.
Non c'è questa sala. Non c'è. Immaginare. No. Lasciamo invece che nell'immaginare ci sia questo bunker. Bunker segreto, certo, con 80 computer. Passiamo al gioco del Napoli. Napoli che in questa stagione, considerando tutte le competizioni, è l'unica squadra tra le squadre di Serie A che ha un possesso palla superiore al 60%, 60.2%. E giustamente, come diceva Lidolm, se la palla ce l'abbiamo noi, gli altri non è che possono
anche
segnare.
Quanti anni hai?
C'ha 70 dentro.
Ha citato Lidolm.
È giovanissimo e cita Lidolm, è un grande.
È la squadra che ha il record di sequenze di 10 più passaggi. Non a caso 5 giocatori del Napoli sono ai primi 5 posti con i migliori passatori della Serie A.
Cioè, i primi 5 passatori della Serie A sono 5 giocatori
sono
del Napoli.
Sono Kim, Lobotka, Di Lorenzo, Rahmani e Anguissà.
Pazzesco.
Questo è incredibile. Pazzesco. Questo è incredibile.
Ognuno di loro ha completato almeno 1300, più di 1300 passaggi.
Dacci due dati fortissimi adesso.
Se uno pensa, secondo me, a quello che è il miglior attacco della Champions, immediatamente pensi Haaland, ha fatto 5 gol, e invece è il Napoli. Sia in termini di gol segnati, che ne ha 25, sia in termini di expected goals. Mi sento sempre osservato. C'è un controllo.
Che poi è proprio puntato su di te.
Il Napoli è perfettamente in linea perché ha 22 expected goals in questa Champions League e anche questo è il dato più alto di questa Champions League. Un altro dato molto bello, secondo me, visto che me ne hai chiesti due,
bravo, attento.
Spesso, visto che stiamo parlando ormai, credo che il campionato abbia preso una direzione chiara, stiamo parlando di quello che può raggiungere Napoli anche in Europa. E spesso queste partite sono tese, vengono decise da episodi, può esserci il calcio piazzato che ti svolta la partita all'80esimo. Si è parlato tanto anche durante la partita di Serie A di quanto il Napoli sia forte, la miglior squadra d'Europa, dei top 5 campionati europei, anche in questo caso come gol segnati da situazioni di palla inattiva. Non si è parlato, secondo me, abbastanza di quanto è forte non solo in attacco dai gol di palla inattiva, ma anche in difesa, cioè difende in maniera perfetta sulle palle inattive, ha preso 2 gol in tutto il campionato da palla inattiva.
Ed è un record questo?
Ed è il record dei top 5 campionati europei.
Che di solito una squadra che fa tanto offensivamente subisce soprattutto in palla inattiva invece.
Quindi neanche le palle inattive possono
non
essere.
Solo, l'ultimo di questi 2 gol è stato un calcio di rigore a novembre. Siamo a marzo.
Grazie Matteo Troiani.
Grazie a voi.
Ci hai portato tanti numeri, tanti elementi statistici che possono servire, serviranno tantissimo, anzi nel nostro dibattito, nella nostra analisi, in attesa di Antonio Gagliardi.
Assolutamente.
Che sta per arrivare.
Visto che sei stato molto bravo, ti lascio questo onore. Hai l'opportunità di lanciare le croquetas marineras.
Sì.
Sei pronto? Camera quella lì.
Sono pronto. Allora, come le lanciamo?
Non è Sanremo,
non c'è un copione.
Però se vuoi un po' impettirti, puoi farlo.
Va bene,
un attimo. Adesso lascio questa posizione per le croquetas marineras.
Bravo.
Gabbiani, navi, mare.
Eccoci.
Davide Marino, croquetas marinera.
Ciao a tutti.
Ciao Dave. Oggi è una puntata in cui si parla tanto di Napoli. Abbiamo parlato tanto di Napoli, parleremo tanto di Napoli tra poco con Antonio Gagliardi. Però c'è una cosa di cui
c'è un tema di cui non si può non parlare, perché c'è una squadra
che
ha già vinto un titolo.
È vero. Sì. È il primo titolo della stagione? Il secondo, dopo lo United, credo.
di El Barrio di Adri Contreras, che ha vinto la Kings League.
La nostra passione.
Aggiornamento Kings League.
Tu sei l'inviato della Kings League, ti puoi dire?
Infatti sono andato adesso da Barcellona in nave perché ho seguito la final. Non è vero. La Final Four di questo nuovo, del calcio del futuro, dicono alcuni, altri ovviamente resti a definirlo tale. Però ieri al Camp Nou più di 90.000 persone, sembrava una partita di Champions.
Mamma mia, questo fatto 90.000
cioè,
persone.
Al di là del fatto di più di 2 milioni sulle varie piattaforme streaming, e ok, ne avevano raggiunti già 1 milione o quasi con Ronaldinho che ha giocato una partita, eccetera, eccetera. Ma ieri al Camp Nou più di 90.000. A vedere comunque quello che è, va bene, Kings League, ok, ma è un torneo di calcio a 7 che dà visibilità a ragazzi che fino all'altro giorno hanno giocato nella terza, in terza divisione, nella primera catalana, la serie che sta sotto, quindi è proprio una divisione regionale.
Ok, sì.
E qualche ex giocatore.
E qualche ex giocatore, perché ogni squadra può presentare il 12° giocatore, che tra l'altro magari inviteranno anche il nostro Borca tra poco.
Beh. Sono stato valutato nelle ultime ore per la squadra dei Bai
Porzingis. Che è quella che si può dire, per quella per cui io farei
quel tipo. E Borca
sarebbe fatto male, uno dei giocatori hanno valutato diverse opzioni e ero fra
quelli. Ma veramente? Pensavo fosse una battuta.
È vero. Cioè, a un certo punto il telefono mi è iniziato ad arrivare dei messaggi di amici spagnoli, così con la mia foto vestito da Porzingis, e gente diceva: ma questo è vero, vai, no? E alla fine, guarda, io non so niente, ma c'avevo un amico che conosceva un altro che diceva: no, stanno pensando, forse sei fra le opzioni. Ma
e tipo fine. Quando dovevi andare al Bayern, tu non sapevi nulla.
No, niente, nemmeno questa volta.
Porzingis o Bayern? No, sì, si era fatto male Ugo Fraile, che era il 12° giocatore, e loro possono presentare un 12° giocatore, tra l'altro l'MVP di ieri è stato un 12° giocatore. Tra l'altro bellissimo, perché ha vinto 3-0 in finale, la doppietta la fa Martin Mantovani, che è ex giocatore del Leganés, ma il gol dell'1-0 lo fa il presidente della squadra, perché cioè ogni presidente può battere il calcio di rigore se una carta viene estratta con penalti presidente. E tra l'altro lui stesso diceva: no, io non lo voglio battere, invece è andato, ha aperto il piatto, l'ha messa all'incrocio, tra l'altro con Piqué che esultavano, perché si capiva che la stava vivendo un po' male, eppure ha sbloccato la finale. Che poi ha vinto.
Piqué, lo ricordiamo, è la grande
la cabeza,
la testa pensante di questa macchina,
il Tebas della Kings League. Esatto. Tra l'altro, sì, no, ieri è stato incredibile. È arrivato con quello che in Spagna chiama il Boogie, la macchinina del golf.
Ah, okay. Il Boogie, come si chiama?
Sì, che poi il Caddy sarebbe quello che porta. Il Boogie sarebbe la macchinina in sé. Che però in Italia nessuno chiama Boogie, credo. Non so, il Boogie,
no, car.
Il caddy è quello che porta, il car è la
macchina. E quindi è arrivato con questi quattro presidenti col trofeo e acclamato da veramente più di 90.000 persone, solo 3.000 in meno di quello che poi dell'ultimo classico alla fine. Quindi
mamma mia,
è incredibile.
Questa la dice lunga.
Cioè, sì, va tenuto in considerazione questa cosa qua. Cioè, se porti 90.000 persone al Camp Nou, se ti guardano 2 milioni di persone, non è uno scherzo.
E noi abbiamo un quasi giocatore
della Kings League. Io ti farò ancora più Porzingis il prossimo anno. Che tra l'altro il prossimo anno si apriranno novità. Tra l'altro nel pre-finale è stato inscenato un rapimento di Piqué. In cui viene praticamente bendato, portato in questo
casa di carta,
in questo sgabuzzino bellissimo.
È tipo un po' il wrestling alla fine, no? Che sapete che c'ha quella parte un po' comunque
di spettacolo. Tra l'altro è stato rapito da due presidenti che non sono andati alla Final Four, ma sono arrivati penultimo, credo, e ultimo, che sono Gigantes e Rayo Barcelona. E la cosa bella è che è stato annunciato con tipo tipo la televisione: dammi una squadra per la prossima Kings League. Chi era? Prossimo presidente possibile, Neymar. Perché la Kings League, perché la Kings League promette di ovviamente non fermarsi ai confini di Barcellona, ma arrivare addirittura in Brasile. L'idea è quella di Ronaldinho di farlo partecipare anche in un'eventuale Kings League in Brasile.
E l'MVP è stato?
L'MVP è stato Martin Mantovani,
okay, della doppietta
della finale, sì.
Ex capitano del Leganés.
Esatto,
difensore, lo può essere.
Lui è giocato, sì, esatto, mm, esatto. Sì.
Comunque fanno anche dei bei gol, delle belle parate. Io ho visto una paio di siluri che sono partiti,
sì, sì, anche perché poi il calcio è ultra dinamico, perché certo, essendo calcio a 7
devi correre, no, mica come noi,
ecco, no, Dave Marino un bel giocatore,
Dave Marino un bel giocatore,
Dave Marino ci servirai nella nostra FC Crocheta, dopo ne parliamo, sì, proprio, sì, proprio, sì, dopo ne parliamo. Grande Dave, molto veramente bello, bel aggiornamento. Io direi così, salutiamo Dave con Borga che lancia un messaggio ai bye dicendo bye bye, però scusami, cioè, anche in spagnolo se vuoi, cioè, magari contattami,
bye, sì. Todavía necesitas un jugador. Ah, estoy en forma.
Ah, quindi ti sei proposto alla fine. Va bene, ok, va bene.
Ibai, habla con nosotros. Facciamo noi il contratto.
Sì, claro, un contrattito.
Sai che potremmo chiedere di fare una squadra italiana, no? Inseriamo una squadra italiana dentro The Kings League.
Sarebbe bellissimo.
E come la chiamiamo?
Croquetas. FC, FC Croquetas.
Che non ha niente di italiano.
È fatto. Però ci inseriamo perfettamente nel contesto. Bello. Va bello, bene. Bello, bello. Grazie Dave.
Va bene.
Grazie,
grazie a voi.
E grandi applausi per Antonio Gagliardi. Ciao Antonio, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Antonio. Ciao.
Oggi Antonio, il nostro Antonio Gagliardi, dovrà rispondere alla domanda delle domande. Ma il Napoli è in questo momento la squadra migliore, più forte, più bella, più grande? Non lo so, metteteci voi
queste
altre
cose.
Queste
sono 5 domande, credo.
D'Europa? Da tutte queste devi rispondere.
Napoli, questo 5
domande. Piano o subito adesso?
Subito. È la squadra migliore d'Europa. Prima di arrivare a queste risposte, ovviamente sfrutteremo il tuo la tua enorme esperienza come allenatore e come tattico. Ricapitoliamo un po' di tue esperienze. Tu, a parte che sei il tattico di Like Tattico su DAZN, e questo
certo, già mi sembra un bel inizio.
Ogni giovedì con Simone Tiribocchi, curato dal nostro Simonelli Fabio. Mi veniva Simone Fabionelli, ma quindi ho dovuto dire del nostro Fabio Simonelli.
Per noi, Fabio,
che è la parte più importante del mio curriculum. Sono il tattico di Like Tattico di DAZN.
Esperienze nello staff di Andrea Pirlo, con la nazionale, all'europeo, e attraverso la tattica proveremo a rispondere a queste domande.
Direi perfetto.
Sarà un piacere.
Partiamo dall'attacco. Perché in questo momento Osimhen è veramente tra i primi tre attaccanti, tra i più grandi attaccanti d'Europa?
È difficile trovare un attaccante così forte su quello che vediamo tutti, no? Sull'attacco dello spazio, con la sua velocità, con la sua potenza, ma allo stesso tempo così forte in area, nel gioco aereo. Cioè, tante volte attaccanti forti nel gioco aereo chiaramente non sono così forti nell'attacco dello spazio, e viceversa. Mi viene in mente Haaland come riferimento. È chiaro che Haaland probabilmente su un livello anche realizzativo più alto, però è quella specie di attaccante completo che permette poi a una squadra di poter fare più cose, perché avere un attaccante molto bravo in area di rigore ti permette di attaccare i blocchi bassi e sapere che c'è qualcuno che ti può trovare il colpo di testa, la giocata in area, risolvere partite contro le squadre che ti aspettano. Avere un attaccante che attacca in maniera così potente, così forte lo spazio, ti permette, quando trovi le grandi squadre o le squadre aggressive che ti vengono a pressare, di giocare la palla lì, come dice il tuo ex allenatore. e questo secondo me è un qualcosa che dà tante carte al Napoli e permette a Osimhen di essere in questo momento sicuramente uno degli attaccanti più forti che ci siano nel panorama europeo. Secondo me quest'anno è, già dall'anno scorso, ma quest'anno è migliorato tecnicamente nel gioco con la squadra, ed è migliorato anche molto nei movimenti, e qua c'è il lavoro dello staff, il lavoro del mister. E parlavamo prima con Fabio della nuova puntata di Lec Tattico. Stiamo analizzando come il Napoli attacca le difese a tre. Il Napoli sistematicamente si è visto benissimo nella partita contro la Juve o in altre partite, ogni volta che, non so come li chiamate voi, comunque un terzo, un braccetto, un difensore centrale.
Borca, braccetto ti va bene.
Come si dice?
Braccetto, la gente odia quella parola.
Anche, a me, non, anche a me non piace tanto.
Qual è la parola giusta?
Esatto,
ecco,
il tattico, il terzo di difesa, come lo chiama?
Io lo chiamo terzo.
Terzo, okay, di terzo. E io lo chiamerò, da ora in poi lo sai come lo chiamerò?
Terzo di difesa. Oh,
comunque, quando un difensore centrale, uno dei tre, non il centrale, uno dei due laterali, accorcia in avanti su... Uh-huh. Su una mezzala, su un trequartista o su anche Kvara che è venuto dentro, lui sistematicamente attacca quello spazio e si va a giocare l'uno contro uno col difensore centrale, che nel caso della Juve era Bremer, per esempio. Sono nati uno o due gol del Napoli così. Quelli sono movimenti ripetuti, studiati in allenamento, che per un giocatore che faceva dell'istinto, diciamo, la sua prima arma, è un ulteriore passo in avanti che ha messo dentro quest'anno. Se poi ci aggiungiamo la fame che quest'anno si vede che ha sviluppato in maniera forte, insieme al contesto della squadra, sta vivendo una stagione strepitosa.
Beh, direi un quadro completissimo.
Perfetto. Noi racconteremo un po'.
Mi ero preparato.
Però devo dire, mi piace molto la cosa che ti permette di fare più cose. Secondo me quella è un po' la chiave.
Proveremo a raccontare, appunto, a rispondere alla domanda che ci siamo posti inizialmente, attraverso un po' di singoli, attraverso, certo, un po' di grandi personaggi di questa squadra. Ovviamente Borca conosce meglio di tutti noi Luciano Spalletti. Quanto lavora lui con gli attaccanti, con le prime punte? Cioè, che tipo di lavoro ha fatto secondo te con Osimhen, in base anche alla tua esperienza? Non so, quello che faceva.
No, anche Petagna ci aveva raccontato, no? Sì, che rimaneva molto con Osimhen.
Spalletti c'ha questa caratteristica: quando vede qualcosa che può migliorarla, riesce anche individualmente, quando finisce la sessione di allenamento, a stare da solo con la persona che vuole lavorare e le dà l'input che vuole per migliorare il gioco individuale suo, che poi aiuterà la squadra.
Un dopo scuola, tutti fermi qua.
Sì, ma anche nella caratteristica più banale del calcio, come un contrasto, io l'ho visto stare dopo un allenamento con un compagno di squadra a contrastare la palla o saltare di testa. E questo ti fa ragionare di come una persona vuole che una piccola parte del gioco, che sicuramente non avrà una incisione fortissima nel gioco, per lui se la migliora, migliorerà la squadra. E quindi questa sessione di sempre migliorarsi a se stesso e migliorare la squadra, ovviamente, secondo me ha fatto che il Napoli dell'anno scorso a quest'anno abbia fatto anche quel salto, ovviamente con il miglioramento anche di tutti i giocatori.
Secondo me è una cosa che salta all'occhio del Napoli di quest'anno, che è superiore alla somma individuale dei giocatori. Cioè, c'è poco da fare, perché sicuramente parliamo di, in alcuni casi, grandi giocatori, in altri casi buoni giocatori, ma quello che stanno esprimendo è superiore alla somma di e dunque è evidente che c'è un qualcosa che trasforma quel più uno, più due, più tre in un per qualcos'altro.
Osimhen al centro dell'attacco, però, caro Palmi,
io c'ho proprio un debole per questo ragazzo, ma penso tutti, però devo dire che
dicono che anche assomigli un po'.
Qualcuno me l'ha detto su YouTube, me l'ha scritto qualcuno, magari. Magari. No, beh, chiaramente parliamo di Kvaratskhelia e, ecco, al di là del talento, perché è sotto gli occhi di tutti, quanto è più funzionale rispetto a Insigne nel gioco del Napoli?
Domanda difficile, anche perché poi sono legato a Lorenzo. È stato un giocatore, secondo me, determinante sia per il successo della nazionale italiana sia per la crescita del Napoli da Sarri in poi, già da Benitez. A me piace cercare di inquadrare i giocatori attraverso le loro caratteristiche, perché poi sono le caratteristiche dei giocatori la cosa più importante, secondo me, nel calcio. E un anno fa abbiamo fatto una ricerca statistica in cui, attraverso le skills dei giocatori, gli davamo dei nomi rispetto a quello che poi in campo loro producono. Insigne e Kvara, in questa ricerca, sono su due cluster, su due insiemi diversi. Insigne è venuto fuori che è uno chance creator, cioè un giocatore, alla fine partiva dall'esterno, ma è un tre quarti sostanzialmente. Kvara ha chiaramente qualità da chance creator, ma è sostanzialmente un one-to-one explorer, l'abbiamo chiamato noi, cioè un giocatore da uno contro uno. E questa è forse la loro più grande differenza. Secondo me il Napoli con Insigne aveva ancora magari più controllo del campo, più qualità nel possesso palla, però è un qualcosa che già aveva di molto elaborato nel corso degli anni, formai parte della filosofia del Napoli, e dunque ha perso un pochettino di gioco associativo, ma ha guadagnato in incisività negli ultimi 30 metri, perché poi ha aggiunto un giocatore che ha già fatto tanti gol, ha fatto tanti assist, ripeto, tanti dribbling. Si va ad aggiungere Osimhen in quella maggior verticalità che ha questo Napoli rispetto all'immaginario che noi abbiamo della squadra di grande possesso che ormai da quasi 10 anni è il Napoli.
A proposito dei cluster, che è un mondo che mi piace molto, volevo chiedere a Antonio.
Ci dici un po' di nome di categoria.
Esatto, no, a proposito di questo, volevo sapere in che categoria rientra Borja Valero e poi in che categoria rientra Lobotka.
È un creator.
Non c'era nella classifica dell'anno scorso per ovvi motivi, ma credo, allora, la cosa bella di questa ricerca che abbiamo fatto è che alcuni giocatori, quelli forti come era lui, appartengono a più cluster perché sanno fare,
certo,
più cose,
certo.
E dunque così vado a occhio, lui sarebbe a metà fra quelli che abbiamo chiamato playmaker e mezzali di possesso, perché poteva fare entrambe con anche forse qualche percentuale di chance creator.
Ti piace Borja?
Beh, sono felice, sto per tornare a giocare.
Borja, tre categorie.
Tre categorie non è male.
Tre categorie, Kvara una, Borja tre. Incredibile.
Ci sono i livelli dappertutto.
Certo.
No, la Botka è, sì, è nei playmaker sicuramente, quelli che noi chiamiamo playmaker build up, cioè quelli di costruzione. Lui, secondo me, ne parlavo l'altro giorno, a margine appunto di lag tattico, lui per me è la vera sorpresa del Napoli. Perché? Perché Kvara è chiaro che è un talento clamoroso. Osimhen è un altro tipo di talento, soprattutto atletico, fisico, pazzesco. E hanno, loro due, è chiaro che hanno delle potenzialità più alte degli altri. Ma lui, per il tipo di potenzialità che ha, secondo me sta facendo un rendimento strepitoso sulla riaggressione micidiale. Cioè, quella cattiveria, quella ferocia, quella fame di andare a riprendersi il pallone fa sì che il Napoli non subisca i contropiedi che subiva l'anno scorso, perché poi la riaggressione in generale per me è il vero motivo per cui le squadre riescono a dominare il gioco. Nel senso che tu puoi essere molto forte col pallone e dominare il gioco finché hai la palla, ma se dopo non riaggredisci bene comunque soffrirai un po' di ripartenze. E invece se tu riesci a riaggredire molto bene, ti puoi permettere, non è il caso del Napoli, ma dico in generale, di essere anche un po' meno forte col pallone, ma tanto appena esce la riprendo subito. E dopo sono sempre lì. Dunque per me la riaggressione, ci ho fatto la tesi al corso UEFA Pro, è la base delle squadre che vogliono dominare il calcio moderno. E lui ha dei numeri sulle riaggressioni pazzeschi e anche visivamente ha una capacità di intelligenza, di capire dove la palla sta per uscire e voglia di andarci ogni volta, che per me è l'MVP del Napoli fra i normali, perché Osimhen ha, secondo me, caratteristiche quasi non, certo, umane rispetto agli altri, e Kvara è chiaro che è un talento superiore. Diciamo che fra gli umani io lo metto MVP, perché il Napoli ha due grandi segreti quando tu vai a pressarlo alto, perché poi magari dopo ci arriveremo. Come si può abbattere il Napoli?
Non ce lo dire, perché noi il Croquetas, l'FC Croquetas Team
si sta preparando,
tra poco ce lo dici.
Perché Lobotka è una chiave contro il pressing alto, però ci arriviamo magari dopo.
Intanto me lo segno, Lobotka è una chiave.
Però scusami Borja, il tuo amico Pizarro, in origine Brozovic, ora Lobotka, c'è una linea, c'è sempre una regia, una testa dietro, non può essere un caso.
Il mister fa molto enfasi in quella posizione e ha creato tutti questi giocatori in base a quello che lui pensa del gioco, e se tu hai le caratteristiche, lui ti fa fare delle cose che sono nelle tue corde, poi si sposta benissimo e riesci a vedere questi giocatori nel suo massimo potenziale. Cioè, ho parlato poco tempo fa con diversi amici spagnoli, no? Lobotka giocava al Celta de Vigo,
certo,
e giocava, come dire, in Serie A alla
una squadra
Bologna
media bassa,
sì,
e la gente non riesce a capire come stiamo parlando di Lobotka oggi al Napoli. Vero. Riesce a capirlo un po' quando lo vedono in Champions, cioè che vedono il Napoli con quel gioco facendo delle cose pazzesche e con Lobotka al centro del gioco. Allora lì riescono, se no dicono che il livello del campionato italiano è più basso.
Certo.
Perché Lobotka non giocava a quei livelli nel Celta, quindi qua gioca perché il livello è basso. E non è così. E fa impressione anche su questo punto di vista.
C'è una cosa che unisce questi tre giocatori, è che tutti e tre giocavano in posizioni un po' più avanzate.
Sì.
E lui li ha arretrati tutti e tre.
Vero.
Giocatore di sicuramente mezzale, trequartista di molta qualità, che secondo me hanno dato di più in la posizione
un passo indietro. Poi la Fiorentina aveva addirittura tre cervelli, no? Te, Aquilani e
Pizarro. La fortuna.
Quasi tre play.
Nessuno correva, cioè dici chi prendeva la palla, non fisicamente.
Gli
no,
altri.
Ma avevamo anche noi quella mentalità del riaggredire,
certo,
subito, se no poi si toccava correre 70 metri e lì facevamo.
Cioè meglio correre subito un po' in
sì,
avanti che correre.
Facevate correre gli altri.
Sì, quello sicuramente. Sì, sì.
Manca l'ultimo numero, no, del lotto, no? Perché sono stati estratti a Napoli, sai? Nella ruota di Napoli sono stati estratti quei quattro numeri pazzeschi, 9 di Osimhen, quindi il 77 di Kvara, il 68 di Lobotka, manca il 3 di Kim, che è stato estratto, è veramente successa questa cosa, una cosa pazzesca. E quindi cosa dobbiamo dire di Kim, ragazzi? Perché
abbiamo un tattico qui.
Chiediamolo a lui.
Prima di parlare del giocatore volevo aggiungere un particolare che secondo me è interessante, che a volte sottovalutiamo alcuni campionati, alcuni mercati, perché è difficile pensare che un difensore centrale del campionato turco possa poi essere subito, senza neanche un passaggio intermedio, l'anno dopo difensore centrale della squadra primissima in Serie A nelle prime otto d'Europa. Invece tendenzialmente diciamo no, beh, non è ancora pronto. E invece ci sono giocatori forti, ripeto, è il contesto che esalta i giocatori. E dunque lui si è ritrovato in un contesto che l'ha esaltato. E dunque questo anche può essere un'ispirazione di andare a cercare i giocatori a volte anche fuori dai soliti canali. Lui ha avuto un impatto immediato, volendo citare un dato, una percentuale di duelli altissima, vince quasi tutti i duelli, più quelli a terra che non quelli aerei, anche se molto forte anche in quelli aerei. Questa caratteristica si sposa molto, ritornando alla regressione, al pressing del Napoli, con il fatto di sentirsi tranquillo a lasciare un difensore in uno contro uno, perché lui tante volte lo vince. E poi a me piace anche molto spesso inquadrare i giocatori anche dal punto di vista della loro formazione, da dove vengono, no? Prima parlavamo di Kvara viene da un paesino piccolo, una nazione non tanto grande, che però ha una grande tradizione dal punto di vista calcistico già dagli anni in cui faceva parte dell'Unione Sovietica. Beh, ricordiamo Kaladze, per non parlare di Shota Vreladze, Kezbaya, altri grandi giocatori, pur essendo una nazione.
Puntata numero 2 di Croquetas.
Stavo per dirlo. Kvara, Scheli ha rotto la Serie A.
Parliamo di questi giocatori qui. Bello.
E, pur essendo di una nazione comunque relativamente piccola, Kim viene da una parte di mondo dove, fra l'altro, io amo i giocatori che arrivano dal Giappone o dalla Corea del Sud, perché sono spesso giocatori molto disciplinati, molto attenti tatticamente, che ti danno tutto. Spalletti spesso lo chiama soldato, no?
Anche tecnici, tra l'altro.
Sì, se aggiungi a queste qualità la sua potenza fisica, non dico che è il giocatore perfetto, ma quasi, perché se hai appunto questa disciplina, questa attenzione, questa voglia di mantenere anche l'ordine che ti dà il tuo allenatore alla sua potenza fisica, è un grandissimo difensore.
Direi che ha dovuto giocare nella posizione di Koulibaly, che a Napoli non è uno qualunque, quindi non è stato semplice. Poi ovviamente gioca nel lato sinistro, non è uno che usa il mancino tantissimo, quindi ovvio che anche in quella fase faccia più fatica a trovare filtranti nella zona sinistra del campo, e di solito porta palla col destro e va più nella parte centrale, trova spesso Lobotka che lo aiuta tantissimo. Ovviamente ci sono margini, ma ha una personalità veramente incredibile per essere il primo anno in Serie A, una squadra che che sta per vincere il campionato con tantissime giornate d'anticipo, non è un brutto inizio, diciamo.
Ma ce n'è uno nel Napoli non bravo tecnicamente? Cioè proprio
Mario Rui, bene il Napoli,
che non sa toccare bene il pallone.
Forse è quello meno dotato, ma magari mi correggono Borca e Antonio, può essere Rachmani, però non gioca male la palla, vedo tranquillo.
È una squadra costruita con un certo tipo di caratteristiche. Forse è Lozano quello che partecipa un po' meno alla manovra, ma perché lo vuole largo, in ampiezza,
per caratteristiche,
anche lui
proprio
per uno contro uno. Però sono tutti giocatori con grande qualità tecnica. Sì.
A me fa impazzire questa cosa dei terzini dentro al campo.
Super palleggiatori, super bravi.
No, perché ci sono tante componenti che fanno, perché ti aiutano nella costruzione del gioco. Benissimo, a volte Mario Rui è basso nella linea difensori, vedi Di Lorenzo mezzala a destra, e che nella costruzione li fa tantissimo, e senti a Spalletti tanto sottolineare da Di Lorenzo, perché vuole che arrivi lì la palla per un motivo speciale, che poi un giorno magari lui ce lo spiega meglio. Già da anni vediamo questa cosa, no? Guardiola, De Zerbi, che questa cosa dei terzini dentro la
anche Pioli,
Panno,
con Teo, no?
Pioli tanto è una cosa molto positiva, soprattutto dopo, no? Perché c'hai i due terzini dentro e per difendere i possibili contropiedi sempre possono dare.
Ritorniamo alla reaggressione, ti aiutano poi anche nella reaggressione.
Per me è una cosa molto molto intelligente che Spalletti ha saputo prendere, forse anche degli altri.
Ecco, a questo proposito, è un uomo di 64 anni, Luciano Spalletti. Un uomo che ne ha vissute di ogni, ha vissuto esperienze di ogni tipo, ma come si fa a adattarsi al tempo che passa, a evolversi, a cambiare, a restare dentro al tempo? E, ripeto, un uomo di 64 anni che gioca un calcio modernissimo, che sta per fare quello che sta per fare, dopo le mille esperienze che ha avuto nella sua vita.
Per me la caratteristica più grande di Spalletti, al di là di quello che vediamo tutti, anche il modo di parlare, di comunicare, eccetera, è questa voglia sempre di migliorarsi e migliorare il suo gioco. Cioè, di solito, come hai detto, 64 anni.
Io non lo dico.
Di solito uno c'ha il suo stile di gioco e muore con quello. Cioè, questa cosa dei terzini con noi all'Inter non lo faceva, quindi è una cosa che ha visto, pensato, studiato e ha migliorato il suo proprio stile di gioco. Poi ovviamente è bravo anche adattarsi ai giocatori che ha in mano, che questo è molto intelligente ovviamente, perché ci sono allenatori che mettono qualunque giocatore con sue caratteristiche e lo vogliono e nel suo stile di gioco, e quindi forse le togli anche molto del suo proprio stile come giocatore.
Incastrano i giocatori
in un sistema così.
Lui è il contrario.
È molto molto intelligente. Questo le fa. Poi mi fa particolarmente piacere, perché ovviamente sempre hanno detto che non riusciva a vincere un campionato, certo. E lo ha fatto, e non solo, perché secondo me ha fatto una lezione anche di calcio. Questo mi fa piacere.
Io quello che posso aggiungere su questo è che è un allenatore che allena da 20 anni in Serie A e ci ha regalato due delle squadre più belle degli ultimi 20 anni, che sono la Roma, la prima Roma col falso 9 di Totti, e questo Napoli, che sono obiettivamente due delle prime 5 squadre degli ultimi 20 anni, 10 squadre. Quando un allenatore riesce a plasmare due squadre diverse fra di loro, con così tanti anni di distanza, e in entrambe le squadre a proporre in quel momento là un calcio molto moderno, bello da vedere, con grande capacità offensive, vuol dire che è un grandissimo allenatore.
Dobbiamo giocare contro il Napoli. Ok, ti assumiamo, tu sei il tattico dell'FC Crocetta.
Anche allenatore adesso, sto punto.
Sì, no, anche allenatore, tutto. Come li mettiamo in difficoltà? Come si mette in difficoltà?
Cosa dobbiamo fare? Il segno della croce.
Svariati. Subito.
Anzi, sai cosa facciamo? Facciamo Antonio tattico e Mancini allenatore.
Chiamiamo,
nella foto del nostro Ledwall, perché ci sta seguendo in video.
È un gioco, dunque giochiamo. È chiaro che è durissima, perché sennò non sarebbe primo con così tanti punti di distanza e non avrebbe fatto fino adesso una Champions pazzesca. E mi ricollego un po' a quello che dicevo prima: è molto difficile giocare contro il Napoli, perché è una squadra che ha tante carte a disposizione. La prima cosa che mi viene in mente è che con loro, secondo me, non non paga la mezza via, cioè o si decide per esempio di andare a pressarli molto molto alti, o piuttosto si fa un blocco molto basso sperando di...
Facciamo il blocco,
noi chiusi dietro e aspettiamo.
Facciamo il blocco.
Vediamo che succede.
Perché se lasci un po' di spazi, soprattutto nelle zone intermedie, sono pazzeschi col loro talento e col loro possesso. Se si va a pressare alto, è quello che dicevamo prima, loro hanno due grandi carte contro il pressing alto, al di là dell'impostazione, della qualità nel possesso, che sono Lobotka, che secondo me è uno dei giocatori più bravi a resistere anche individualmente al pressing, un po' come faceva quel Pizarro nella sua Roma, un po' ricollegandoci a Mancini, un po' a Verratti in nazionale, quei giocatori come eri anche tu, quei giocatori in cui tu vai a pressarli e loro ti fanno magari un paio di finte, riescono a uscirti da quel pressing, e che hanno una duplice valenza, perché non solo ti battono poi il pressing, fanno sì anche che perdi fiducia, che poi nelle azioni successive fai fatica ad andare di nuovo a esporti così alto. La prima chiave è Lobotka, la seconda è Osimhen, perché più alto vai e più gli lasci spazio. Se vuoi andare alto, spesso devi andare uomo contro uomo, e dunque vuol dire che accetti Osimhen uno contro uno dietro, e Osimhen con 30, 40, 50 metri alle spalle è un problema. Comunque, non so che portiere abbiamo, il nostro portiere deve giocare molto fuori dalla porta.
La squadra che meglio ha saputo interpretare questo e metterla in difficoltà, anche se poi ha perso la partita a Napoli, è stata la Roma. La Roma ha pressato, non ce l'aspettavamo, ha pressato molto bene in avanti e ha lasciato Smalling con Osimhen solo tante volte, e comunque non le ha dato mai un metro di distanza, quindi... Ha speso molto in difendere Lobotka molto a uomo per non avere quella uscita di palla in partenza. Più Smalling non ha lasciato mai un attimo, una volta ha sbagliato mezza virgola e il Napoli ha fatto gol. E secondo me quella sarebbe la parte che dovremmo fare noi contro Napoli.
Anche facciamo, il Milan all'andata ha fatto una buona partita contro di loro, che poi il Napoli è riuscito a comunque vincere. Però sì, sono d'accordo, la Roma ultimamente al San Paolo e forse il Milan all'andata sono state le due squadre.
Ma con questo Milan all'andata, piccolo spoilerino del prossimo episodio di Like Tattico, che troveremo in app.
Sì, perché...
Piccolo, così, buttato lì.
La prossima puntata di Like Tattico è dedicata a quella che abbiamo un po' ribattezzato una mini serie NBA fra Milan e Napoli.
Bello.
Perché Milan e Napoli si affronteranno tre volte in 18 giorni.
Sì.
Questo vuol dire che comunque andranno le partite, sia da una parte che da quell'altra, ci saranno mosse contro mosse dei due allenatori. Le due squadre avranno modo ancora di più di conoscersi, di studiarsi. Dunque il Like Tattico proveremo a immaginare quali potranno essere le prime mosse contro mosse delle due squadre, in attesa poi degli accorgimenti che per forza di cose ci saranno in base a come andranno le tre sfide.
Quindi lasciamola aperta, non so se siete d'accordo. La domanda iniziale da cui siamo partiti.
Sessa.
Il Napoli è la squadra più forte d'Europa? Noi vi abbiamo dato gli elementi, Antonio vi ha dato gli elementi, insieme a Borca...
Ora sta a voi.
Esatto.
Diteci la vostra nei sondaggi.
Tu hai un'idea?
Eh?
Io, tu hai un'idea?
Sì, ma me la tengo per me.
Diteci la vostra nel sondaggio.
Esatto. Risponde fra due mesi.
Esatto, io rispondo fra due mesi quando vedo
anch'io
le coppe assegnate.
Anch'io ho un'idea. Ma non ve la dico. La scriverò nei sondaggi. Grazie Antonio.
È stato un piacere.
È stato un nostro grande
piacere. Nostro.
Piacere. Ti aspettiamo in Like Tattico e ci vediamo anche nei prossimi studi di Europa League, perché sfruttiamo appieno le tue conoscenze. Grazie Antonio.
Ciao a tutti.
Cosa facciamo adesso? Facciamo la crocchetta d'oro, ragazzi.
Speciale oggi, però oggi è un po' diversa.
Speciale, un po' speciale, sì. Quindi la lanciamo così. La crocchetta d'oro. Così, guarda, la crocchetta d'oro.
Crocchetta.
Una crocchetta d'oro diversa dal solito,
un po' diversa.
Con autore 2
deplata,
crocchetta deplata,
diccelo, cambiavamo l'Edward,
ce lo devi dire. Caro Dario Di Noi, oggi supplente.
Ma io ho una domanda, anche adesso, cioè continua la linea comica anche con lui?
Certo. Cioè, fai conto come se fossero Ficarra e Picone, ma c'è solo Picone oggi.
È uno dei Lost in the Weekend. E quindi è così.
Però Albi è molto forte a presentare. Tra l'altro adesso è diventato...
Possiamo rassicurare la gente a casa, sta bene. Sta bene.
È in vacanza.
Siete pronti? Siete carichi?
Dai, cosa facciamo oggi?
Allora, oggi è stata una puntata sui numeri, no? Puntata dei numeri.
Sì.
E quindi vi ho portato i numeri.
Ai.
I numeri di maglia.
Bello.
Pronti?
Vabbè, mi dovete dire... Scrivendo, okay. Carta e penna.
Okay. Ok.
Mi dovete dire chi ha indossato queste maglie.
Ok.
Quindi diciamo più nomi possibili.
Okay. Ah, perfetto. E cioè tu ci dai il numero.
Io vi do numero.
Mm. Ok.
E squadra.
Ok.
E voi mi dovete dire chi l'ha indossata. Ah. Primo che ne scrive almeno tre dice stop.
Ok, dai, okay. Mi piace.
E ogni domanda...
Tre.
Ah, il primo che dice tre bisogna dire
stop. Il primo che ne scrive tre ed è sicuro che siano giuste.
Un punto a risposta.
In realtà no, hanno dei punti diversi.
Mi piace.
Partiamo con la prima.
Vai.
La prima.
Sì.
Ah, ovviamente asterisco, non vale quello attuale.
Oh, quindi, ok.
La prima è chi ha vestito la 9 del Napoli. Vale un punto, non vale ovviamente Osimhen. Scrivete un po', io vi posso dare qualche aiutino, vi posso dire che uno è gigantesco. Uno è molto famoso.
Io ne ho tre.
Anch'io ne ho tre.
Già? Veramente?
Però uno secondo me l'ho sbagliato.
Quindi
io,
ci siamo già.
Io ne ho tre ma no.
Allora la 9 del Napoli vale un punto e vediamo chi se lo prende questo punticino. Vai Marco, parti tu.
Higuain, Vargas, il Pampa Sosa.
E ci siamo, e siamo a tre.
Io ho messo Careca, Vargas e Calaiò. Però Calaiò secondo me era l'11.
E invece Calaiò ha avuto la 11 ma anche la 9.
Olè!
Un punto sia per Marco sia per il Puma. Le prendi tutte e due.
Io mi sono fermato quando hanno detto che c'era
no, chi avevi messo?
No, ho messo Higuain e basta.
Higuain? Come ho fatto a fumarmelo?
Vabbè, sempre così. Tu vai sempre sul difficile, quel facile.
Un punto a Marco.
Vargas tutte e due, incredibile.
E due Vargas.
E un punto al Puma.
Fortissimo col Cile. Meno
adesso però, la prossima vale due punti.
Addio.
Siete pronti?
Saliamo di livello.
La prossima?
Vai.
È la 20 della Fiorentina.
No,
non vale nessuno perché è libera, quindi valgono tutti.
Okay.
Tutti.
Ce l'ho.
Ce li hai?
Sì.
Cavolo.
Cioè, ne hai tre?
Io ne ho due.
Sì.
Io zero. Cioè, uno. Vai.
Qual è il tuo uno?
Barca Valero.
Perfetto. Puma?
Io Barca Valero Jorgensen.
Bravo, Jorgensen c'era. Ma?
Jorgensen, Pezzella, Barca Valero.
Bravissimo.
Grande Borca. Punticino Borca.
Punticino Borca.
Questa
bellissimo.
È la individualità.
Questa regola del...
la domanda personalizzata.
Però questa regola del chi arriva prima dove... è bellissima.
Bello.
Che se c'hai subito la pressione di andare...
Lì ho detto, Borca non può sbagliarla questa. Ma questa è stata una buona mossa antipuma? Pochino,
sì. Sì.
Bravo.
Forse ce n'è un'altra.
Facciamo le regole contro.
La cos'è?
Questa vale tre punti.
Possiamo dire intanto scusami una cosa, Didi. Tra poco ci sarà una sorpresa perché c'è qualcuno in retrovia che merita di...
Lo buttiamo dentro?
Tra un po' c'è una sorpresa.
Faccio un recapino se volete anche. Però siamo 61 Puma, 55 Borca e 50 Marco.
Okay, va bene.
La prossima vale 3 punti. Ed è la maglia numero 27 del Palermo. Non vale Soleri che la veste oggi. Volete qualche aiutino?
Sì, perché sì,
Io ce ne ho uno.
Beh, due sono stratosferici. Uno di loro ha avuto spesso anche una maglia con i numeri invertiti.
Allora,
e secondo me ha giocato anche con Borca.
Me ne manca uno. Due dovrei averceli.
Io c'ho due.
C'ho il dubbio su uno che non mi ricordo se ha giocato o meno con quella maglia.
Ce n'è uno che ha girato un po' di squadre. Forse ha sempre avuto...
quel numero
27.
Lì, vero?
Sì, è un cognome.
È un bomber
che
di una piccola?
No. Però ce n'è uno. Era un centrocampista bomber. Che è un cognome che si è visto spesso in Serie A.
Si è visto tanto?
Qui non arriviamo a tre, forse. Devo fermare il tempo prima.
È difficile.
Gli ultimi sono un po' difficili. Forse
io ne ho scritti un po' a caso. Cioè,
anch'io ne ho scritto.
Va bene, dai, proviamo a vedere. Borca, chi hai messo?
Pastore Ilicic.
E ci siamo. Anche tu? Pastore Ilicic. Attenzione Marco, è un'opportunità incredibile.
Sì, allora, però ne ho messi a Morganella. Non lo so.
Non c'è.
No. Maccarone.
32.
Allora mi gioco tutto su Roberto Guana.
Non c'è neanche
no!
Il
dimmi, non, con, non conta, però dimmi che c'è Giulio Migliaccio e...
Io l'avevo messo, io l'ho messo Migliaccio.
Ci dici un po' di nomi?
Allora, io ho messo, non so perché, sicuramente non ci ha giocato, ma non so perché, c'è Hubner a caso, ok? Però era un 27.
Sì, sì.
Quello... E poi ho messo a Mauri, ma era l'11, sono sicuro.
A Mauri.
Potevate sapere Luca Rigoni.
Non ci poteva stare, ci poteva stare.
Però qui vuol dire che il punto non lo diamo a nessuno.
Nessuno.
Potete sapere Rigoni, poi c'è un po' di Bentivegna, Monachello, Mazzotta, Vaccaro, Luperini, ma sono
Monachello
tutti...
è un Morganella che non ce l'ha fatta.
Che non ce l'ha fatta, c'è Calderoni.
Calderoni.
E poi gli altri un po' difficili, sì. C'è un Ngoi, tu lo conosci?
Come no, Emanuele Ngoi.
Grandi Ngoi si chiama.
Niente, qui il punto non va a nessuno, ragazzi. Niente, Marco,
possiamo dire
su
che
di te.
Questa maglia l'hanno vestita grandissimi giocatori, ma anche grandi. Vabbè, andiamo avanti.
Incompresi.
La prossima vale 4 punti.
E la miseria. Oh.
Mamma mia.
Meno male che quella
ditemi
di prima
subito
non è stata assegnata.
Siete messi. Vai. Ma è la 10... del Villarreal.
Oh mamma, vabbè.
Siete messi
proviamo,
bene,
dai,
se no
dai,
vi
vediamo,
faccio
vediamo,
valere anche quello di oggi, eh. Se volete vi faccio valere anche quello di oggi del Villarreal.
Come si chiama?
Allora vi posso qua ragazzi, ci sono dei nomi molto 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 carini. Uno è italiano e uno è un nome bellissimo, ha giocato in Italia. Poi anzi, i due hanno giocato in Italia nella stessa squadra, oltretutto. E poi ce n'è uno che conosciamo per un mondiale. Non ci ha segnato in quel mondiale, però ci ha giocato contro una squadra che ci ha fatto un bel torto. Poi qualcuno avrà giocato con Borca.
Ne ho segnati un po', ragazzi.
Ma a caso anch'io,
Vi faccio valere
io ne sono
di
sicuro
oggi,
solo di uno. C'è un italiano, hai detto?
C'è un italiano, ragazzi. Un italiano ha vestito la 10.
Forte?
Io non mi ricordo il nome del...
Io sto facendo la tattica di scrivere nomi a caso.
Anch'io. Purtroppo poco
andate,
pensiero.
Andate. Allora, uno ha giocato con Borca, sicuramente.
Uno sì.
Okay. Finito il tempo?
Oh.
Vai.
Ok, parti tu, Marco.
A caso, eh? Allora, Ibagasa.
No. C'è.
Ariel Ibagasa, che grande.
Non c'è. Pareco.
Sì, ve lo faccio valere anche se di oggi.
No, beh, non conta.
L'ho detto.
Non
si può. Riquelme.
Riquelme no,
era Lotto.
Era Lotto.
Rossi.
No. No, non era quello l'italiano.
Soriano Sansone, uno dei due.
Sansone.
Bravo, cavolo. Io ho messo Tacchinardi.
Pato
è giusto.
Oh.
Forlan.
No, aveva il 5 Forlan, ragazzi.
Poi Franco, Bruno Soriano e Mati Fernandez.
Sì, tantissimi, ma no, non ci sono.
Mati,
ha detto
no.
Bruno Soriano.
Neanche Mati, neanche Bruno, no.
Quindi ne ho presi 3.
Quindi avresti presi 3, sì.
Buttali via.
Allora, io ho messo Cani.
È giusto, ha giocato
bello Cani.
Poi ho messo Guillermo Franco.
No, non c'è.
E allora mi sa che non ci arrivo perché poi ho messo Nilmar, che era l'11 secondo
me. Bello anche Nilmar.
Non era Nilmar.
Rossi, che era il 22. E poi ho messo Cazorla.
No, aveva 8.
Basta, solo uno.
E Borca chi ha messo?
Io ho messo Cani, avrei detto Guille Franco, anche lui, e
no?
Sansone.
Quindi a due ti fermi.
Cavolo, ben quattro puntazzi ti porti a casa, eh?
Ragazzi.
Perché Pato...
Sono sempre stato...
Pato, ragazzi.
Pato, gol profumato.
Giallo. E poi, ragazzi, c'era anche Castiglieco, che potevate sapere. L'altro che ha giocato anche lui nel Milan. Il Milan lo prende via.
Chi è quello che ha segnato al mondiale?
Ah, Joel Campbell. Non ci ha segnato,
certo,
ma giocava nel Costa Rica.
Certo. Sì, certo.
Siamo
certo,
sicuri che Guille Franco non ce l'abbia avuto, perché io poi faccio richiamo al
Anch'io ho il dubbio sui Guille.
Ragazzi.
Però comunque non arriviamo. Ah no,
io
sì, perché tu hai Sansone.
Ragazzi, io non ce l'ho.
Io ci arrivo.
Non ce l'ho.
Io non ce l'ho.
Datemi questi 4 punti.
Quindi il punteggio com'è?
La classifica si accorcia. È 61 sì. Puma, 55 Borca, 54 Marco.
Bella, ragazzi.
E adesso, vabbè, siamo partiti col Napoli. E chiudiamo col Napoli.
Ah, ancora le maglie. Mazza.
È l'ultimo numero. Poi c'è una
domanda
bonus.
Ma cos'è, 5 punti?
Queste 5 punti,
ragazzi.
Mamma
mia.
Ma queste veramente per forza. Cioè, bisogna essere forti.
Cuori forti.
Vai.
Ragazzi, ovviamente è la 77 del Napoli e non vale Kvara.
Ok.
Via. Sono difficili. Se allora ne azzeccate una, siete veramente forti.
Uno ce l'ho sicuro.
Attenzione, è pomato forte.
Uno ce l'ho sicuro.
Allora. Ce n'ha uno. Io come vi posso aiutare?
Ma non ne sono sicuro. Dacci un aiutino, dai.
Qualcuno ha giocato anche nell'Inter. E anche nel Parma. Uno di loro ha giocato anche in queste squadre. E ce n'è uno che adesso gioca ancora in Inghilterra, non lo direste mai, ma gioca in una squadra, credo, di decima divisione inglese.
Veramente?
Ve lo giuro. E un altro ha giocato allora, anche nel Torino e nell'Empoli.
Forse ne ho trovato un altro.
Io ho messo nomi, la mia tattica di buttare nomi a caso.
Posso dire, c'è qualcuno che ha giocato nel Palermo. E anche nella Juve. Ha fatto Napoli-Juve-Napoli in prestito. Una cosa particolare.
Forse ce l'ho.
Io vado via.
Ok, io ne ho sparato un po'. Non so se arrivo a tre.
Chi vuole partire?
Io no, perché non c'è nessuno.
Borca, me l'avevo detto. Questo è veramente
vado io. A caso. Dai.
Attenzione.
Due portieri ho segnato. Iezzo e Gianello.
Neanche uno. Nessuno.
Contini.
No.
Cupi.
No. Cupi anch'io.
Cappadella.
Nessuno.
Boiasino.
Neanche.
Campagnaro.
No.
Rinaldo.
Rinaldo
c'era, bravo.
E uno Marco.
Allora io ho messo Sosa.
José Sosa.
Il precipito dal 76.
Poi io ho messo Yebda, però mi sa che era il 22.
Non è Yebda.
Gemaili.
No.
E basta, non ce la faccio più perché c'ho Rolando. Rolando e pazienza.
Ho c'è messo un bel numero.
Oddio.
C'è un pari.
E quindi pari, a chi gli do questi 5 punti? No, non li do?
A me.
Piace. Prima successo uguale.
Allora posso dire, non li assegniamo, ma perché c'è una domanda bonus.
È quella con la pulsantiera?
È quella con la pulsantiera.
E quanti punti sono? Non 5, è la miseria.
Quelli che non ho segnato adesso.
5 sono tantissimi.
Si assegnano qua.
Vai.
5?
Giusto. Non li assegno adesso, li assegno a questa.
Vuole raggiungere.
Mi mamma dovete mia. Dire.
È cattivo.
Guarda, sono oggi sono aggressivo. Dai.
Mi dovete dire chi altro ha vestito questa 77 del Napoli solo conoscendo la sua carriera. Io vi dico la sua carriera e voi mi dite. Allora. Ha giocato nel Viareggio, nel Pisa, nel Brescia, nel Napoli, poi alla Samp, Siena, Pisa, Lecce, Pisa, Pontedera. Vuoi dirlo prima che dica l'ultimissima? Gioca in decima divisione inglese, nel Beverly Town.
Ce l'ho.
Chi è?
Mannini.
Eccolo qua.
Che bravo. Colpaccio, bravo. Poco da dire.
Grande Daniele Mannini, ti voglio bene.
Ragazzi,
gioca ancora veramente?
Gioca, allora, bisogna leggere bene la storia, non voglio dire una cavolata, ma ci sono articoli che dicono che ha incontrato il presidente di questa squadra di decima divisione inglese mentre portava fuori il cane. E lui ha detto, ma come, tu hai giocato in Serie A, hai giocato con questi giocatori, hai giocato contro... Ma io ti voglio. E lui è andato a giocare. Perché intanto a fine carriera si era trasferito in Inghilterra.
A vivere in Inghilterra.
Sì. E quindi a quanto pare gioca ancora lì. Magari ha smesso da poco, ma decima divisione inglese. Sì.
Grande
Daniele Mannini. Bella. Che il meglio l'ha dato, sì, forse alla Samp.
Con la Samp.
Alla Samp, l'anno che vanno in Champions, no?
Certo.
Mannini, io non l'avrei detto neanche se mi dicevi le tre prime e le tre ultime lettere.
Neanche se avessi detto. È un nome che inizia per M e finisce con Annini.
Non so come accoppiarli.
Ragazzi, è clamoroso il riepilogo. Perché Borca a questo punto scivola di poco. Ma è al terzo posto con 55 punti. Marco sale a 59, fa un bottino.
Volevo dire alle calcagna, veramente.
Tornate indietro, riascoltate da dove partivo e dove sono arrivato adesso.
Ha fatto 10 punti.
Partiva da 49, sì, è stato 10 punti.
Grande Didi.
La banca dell'oro sei, altro che la crocchetta d'oro.
De Plata. Di noi.
E il Puma è primo, sempre primo, eh? A 61 però, due lunghezze.
È difficile.
Sente il fiato sul collo.
Ci stiamo per salutare, ma c'è, amici di Croquetas, un momento incredibile, perché lo avete sentito in ogni puntata, c'è sempre stato nei nostri racconti.
Attenzione, vieni.
C'è lo chef.
C'è lo chef.
Orazio. Accomando.
Ecco.
Ho appena finito di cucinare, però mi morgo la crocchetta d'oro.
Perché tu sei fuori, sarebbe un grande concorrente.
Allora, in realtà provavo a suggerire a Borca, ma non mi vedeva, quindi ho provato col Puma, nemmeno ho scritto a Didi per provare a inserirmi in questa. Borca, il tuo personaggio preferito di Croquetas, lo chef. È stato un personaggio
ragazzi,
ombra
è un
fin
onore,
qui.
È un onore nostro.
Allora, prima di salutare, poi ti faccio salutare con un cumbia perché so che è il tuo sogno da quando sei bambino, sì. L'hai detto in un'intervista pure. Ma il panino Borca Valero com'è?
Allora, il panino Borca Valero è un panino elegante, di qualità, quindi metterei un salume raffinato.
Ok.
Del tartufo perché è pregiato. Il Borca è pregiato.
Ha stato sempre
allergico.
Ti metto il tartufo. Borca, scegli tu allora l'altro ingrediente. Vabbè, comunque qualcosa di raffinato, di qualità.
Ma a me va bene anche così.
Okay. E poi,
con un pane croccante però.
Assolutamente sì.
E con sale.
Voglio bene alla Toscana, al pane non salato, sì. Mi piace, ma...
Sale, datemi il sale! Va bene,
direi che ci sia. Beh, direi che grazie, come chef. Antipasto, mica male, però ti aspettiamo nuovamente,
quando volete. Ti aspettiamo presto, caro Orazio.
Allora, comando?
La camera è quella, vai te.
Ciao ragazzi, cumbia!
Crocchetta!